buongiorno a voi.
Nella precedente puntata ci siamo occupati di un problema che preoccupa molte donne, ci siamo occupati infatti di condilomatosi genitale. Oggi vogliamo tornare a occuparci di papillomavirus, perché vogliamo affrontare, come peraltro annunciavamo nella precedente puntata, il tema del vaccino, che cos'è, a cosa serve, quando va fatto. Intanto una premessa, professoressa, quando il pap test dà un risultato positivo in tema di papillomavirus, c'è da preoccuparsi?
È una domanda importantissima. Innanzitutto il fatto che sia solamente presente il virus ci dice attenzione, è un semaforo rosso che si accende, che richiede naturalmente un approfondimento da parte del medico, da parte quindi anche della paziente, ma in sé non ci dice nulla di grave. Io vedo mamme in lacrime che mi telefonano, ecco, assolutamente no. Il fatto che ci sia il papillomavirus, per esempio, viene evidenziato al pap test, lo dico perché è un elemento così anche di curiosità, da una lesione citologica molto particolare. All'interno della cellula, quando il citologo legge il vetrino con opportune colorazioni, compare vicino al nucleo, che è la parte della cellula che contiene il DNA, una sorta di mezzaluna. Questa mezzaluna, che ha un aspetto, potremmo dire, a falce, in greco si chiama koilos, che vuol dire appunto piccola falce, ecco che allora noi parliamo di coilocitosi per dire che c'è la presenza di una lesione cellulare che ci dice che è stata infettata quella cellula dal papillomavirus. In genere la coilocitosi indica la presenza di virus a basso rischio oncogeno, ossia scarsa aggressività cellulare e tumorale, che possono tuttavia dar luogo a delle verruche, a dei condilomi piani a livello del collo dell'utero. Quindi, in sé, per rispondere bene alla sua domanda, è solo un semaforo rosso che ci dice attenzione. Se invece il citologo specifica che accanto a segni di infezione da papillomavirus, che potrebbe essere la coilocitosi, ci sono alterazioni nucleari di vario grado, cioè il nucleo, questa grande centralina genetica della cellula, presenta delle alterazioni, ecco che allora, a seconda del tipo di alterazioni, il citologo ci dà altre informazioni. Ci dice che è presente, per esempio, una neoplasia intraepiteliale, che in codice si chiama CIN, perché la sigla inglese è Cervical Intraepithelial Neoplasia, che vuol dire neoplasia appunto cervicale intraepiteliale, e ci dà un grado che è 1, 2, 3. Che cosa significa? Il CIN 1 è una lesione superficialissima, di poca preoccupazione, che ci dice appunto semplicemente facciamo valutazioni ulteriori, per esempio una colposcopia o una biopsia. Il CIN2 già ci dice attenzione, questo virus ha già cominciato a dare delle lesioni che interessano l'epitelio un po' più, quindi l'epitelio sarebbero lo strato di cellule che riveste naturalmente tutte le nostre mucose e la cute, un pochino più in profondità. Naturalmente l'allerta diventa decisamente più intensa se il citologo ci parla di un CIN3, il che significa che questa alterazione cellulare interessa cellule più profonde all'interno sempre dell'epitelio cellulare o addirittura di un carcinoma in situ. Carcinoma in situ significa che l'alterazione interessa tutto lo spessore dell'epitelio, ma non ha ancora superato la membrana basale, ossia quella specie di pavimento o di muretto, potremmo dire, che separa le cellule degli epiteli dai tessuti sottostanti. È chiaro quindi che a seconda del grado di invasività e del grado di alterazione cellulare, lo stato di attenzione, di allarme e anche il tipo non solo di esami ma anche di terapie che andremo a fare sarà molto diverso. Ricordo anche che le classificazioni oggi sono diverse, usano sigle diverse, non voglio complicare troppo la spiegazione, ASCUS e altre cose, comunque il concetto importante è che il trovare il virus di per sé è un segnale di attenzione, ma non ci preoccupa più di tanto. Ci preoccupa invece, con vario grado di allerta, la presenza di alterazioni cellulari nucleari che ci dicono che probabilmente siamo in presenza di un virus oncogeno, cioè che favorisce la trasformazione cellulare del tumore, e che il grado di approfondimenti è tanto più accurato, approfondito e rigoroso quanto maggiore è la profondità dell'alterazione cellulare che il virus ha già causato.
Lei ha già avuto modo di spiegarci che i papillomavirus sono un'enorme famiglia, può ricordarci comunque quali sono i principali?
Molto volentieri, noi parliamo nella casistica internazionale, nella classificazione internazionale, ormai questo è un concetto assodato, che i ceppi denominati 6 e 11 sono i principali responsabili del 90% dei condilomi, quindi lesioni benigne ma fastidiose, e invece i ceppi denominati 16 e 18 sono responsabili del 70% dei carcinomi invasivi del collo dell'utero della donna. Quindi questi quattro ceppi sono in assoluto, potremmo dire, i protagonisti, i leader principali della aggressività di questa grande famiglia di papillomavirus. Ricordo tuttavia che altri ceppi oncogeni sono presenti, per esempio il 31, il 33, ed ecco che allora il consiglio pratico che io veramente do, vorrei dire quasi in modo accorato, alle donne in ascolto oltre che agli uomini, è comunque di usare sempre il profilattico, perché noi potremmo comunque contrarre virus che non sono ancora prevenibili con i vaccini, di cui parleremo tra un minuto, e soprattutto ricordare che quando una persona è portatrice di una malattia sessualmente trasmessa, spesso è portatrice di più di una malattia che può avere tempi di incubazione e modalità di infezione diverse. Ecco che allora, certamente avere il vaccino è un enorme passo avanti, perché per la prima volta nella storia dell'uomo noi abbiamo un vaccino in grado di prevenire un carcinoma. Quindi si tratta di una rivoluzione copernicana, potremmo dire, dal punto di vista della salute e della sanità. Tuttavia, questa prevenzione non è ancora assoluta, perché, ripeto, protegge dal 70% dei carcinomi causati dal papillomavirus e soprattutto, essendo molto mirata, cioè va a prevenire quella determinata virus e di quei particolari ceppi, non ci protegge per esempio dalla clamidia, dalla gonorrea, dall'AIDS o da tante altre malattie che possono comunque essere gravemente lesive per la nostra salute. Quindi il profilattico in tempi così di disinvoltura sessuale e anche di grande promiscuità deve essere ormai una misura di autoprotezione e anche, come dicevo anche la volta scorsa, di senso di responsabilità verso se stessi, ma anche verso la persona con cui in quel momento si hanno rapporti sessuali.
E allora parliamo del vaccino contro il papillomavirus e lo facciamo tra l'altro con un pizzico di orgoglio trevigiano, visto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dato delle indicazioni sulla necessità di introdurre il vaccino, ma prima in Italia è la città di Vittorio Veneto a voler varare questo tipo di misura, il tutto grazie ad un accordo fra il comune appunto di Vittorio Veneto e l'ULS 7 della provincia di Treviso. Secondo questa intesa, in sostanza, le ragazzine fra i 12 e i 16 anni sarà consentito di sottoporsi gratuitamente alla vaccinazione contro il papillomavirus. Questo perché gli utili dell'azienda speciale Farmacie Comunali di Vittorio Veneto saranno destinati all'acquisto di questo prodotto recentemente entrato sul mercato, ad un costo peraltro anche per le casse pubbliche quasi zero, grazie alla mediazione dell'azienda sanitaria appunto trevigiana. Le chiedo intanto, professoressa, come valuta questa iniziativa?
Ma senz'altro è un'iniziativa lodevolissima, perché mostra una grande sensibilità per la salute pubblica, una grande attenzione alla prevenzione. Tutti si parla di prevenzione, poi però nei fatti spesso il sistema sanitario è latitante. In questo caso invece devo dire che merita un plauso veramente convinto e forte, sia il promotore dell'iniziativa, che è il sindaco di Vittorio Veneto, che è il Giancarlo Scottà, e sia naturalmente poi i membri della ULS 7 che hanno contribuito con intelligenza e grande senso anche di tempismo, vorrei dire, a rendere pragmatica questa possibilità, tra l'altro con un accordo che non grava in maniera drammatica sulle casse poi dello stesso comune. Quindi quando c'è la volontà, c'è l'intelligenza e c'è la determinazione etica, vorrei dire anche, si trovano degli accordi che alla fine risultano positivi innanzitutto per la popolazione, ma poi anche gestiti in modo da non essere pesanti per le casse dello Stato e nello specifico del comune interessato.
A che età è bene che una ragazza si sottoponga alla vaccinazione?
Su questo, dottoressa, c'è stato un enorme dibattito internazionale che non è ancora risolto. Attualmente l'orientamento è quello di vaccinare le bambine, ragazzine, prepuberi o peripuberi intorno ai 12 anni, dai 12 ai 16. Tuttavia c'è una linea di opinioni che ritiene che sarebbe molto più saggio e lungimirante vaccinare addirittura a 9 anni, quando si spera e si pensa che non ci sia ancora stato alcun rapporto sessuale. Quindi al momento attuale anche in Italia si è orientati ai 12-16, tuttavia in altre parti del mondo si ritiene di avere una linea ancora più radicale, potremmo dire, e vaccinare già dai 9. Ricordo anche, tuttavia, che per tutte le ragazze che non abbiano avuto rapporti sessuali, oppure che li abbiano avuti ma sempre protetti, quindi col profilattico, e che facendo il VIRAPAP risultino negative all'infezione, può essere interessante comunque farsi la vaccinazione a proprie spese, anche se hanno 30 anni. Quindi, come ho sentito dire, non è vero che se una ragazza ha già avuto rapporti non può più vaccinarsi, basta che li abbia avuti protetti e non abbia contratto il virus. Il principio è che questo tipo di vaccino, che è un vaccino tetravalente, che cosa vuol dire? Che possiede gli anticorpi contro i quattro ceppi di virus che abbiamo menzionato, che sono il 6 e l'11 e poi il 16 e il 18. Questi quattro sono prevenibili con la vaccinazione e quindi chi non sia mai entrato in contatto con il virus è bene che si faccia il vaccino anche, ripeto, se ha 30 anni o 40 anni. Ripeto anche che è sempre bene usare comunque il profilattico, perché la prevenzione deve essere blindata nei confronti e anche degli altri ceppi di virus non previsti da questo tipo di vaccino e nei confronti di altre malattie sessualmente trasmesse.
Ma come funziona questo vaccino, professoressa? E ha delle controindicazioni?
Sostanzialmente, guardi, l'obiettivo della vaccinazione è duplice. Noi abbiamo due obiettivi quando vacciniamo. Da un lato, impedire che il virus entrato nell'organismo riesca anche a penetrare nelle cellule e si moltiplichi. In questo caso noi andiamo a usare degli anticorpi che vengono detti neutralizzanti. In termini semplici, questi vanno a placcare, si attaccano letteralmente alla carrozzeria del virus, quella che in termine medico chiamiamo capside, che è appunto la struttura che riveste il virus e che contiene il DNA. Questi anticorpi, che sono quelli contenuti per esempio appunto nel vaccino tetravalente di cui stiamo parlando, andando ad aggredire il capside, bloccano praticamente la possibilità della cellula di invadere, di infettare e di moltiplicarsi. Questa è la vaccinazione preventiva. L'efficacia nel ridurre l'infezione è ottima, più del 90%, ecco perché quindi pensiamo di fatto vacciniamo bambini e adolescenti dai 11-12 anni in su. Ricordo anche che personalmente vaccinerei anche i maschi, perché è evidente che noi potremmo eradicare un'infezione quanto più riduciamo il numero delle persone portatrici, ma su questo naturalmente c'è un grande dibattito, perché questo raddoppia letteralmente i costi delle vaccinazioni. Il secondo tipo di obiettivo della vaccinazione è invece diverso: andare ad agire sul virus già entrato nella cellula per impedire che la cellula già infettata progredisca nel processo di trasformazione tumorale. Questa sarebbe la vaccinazione terapeutica, ossia curativa. Chiarisco però, in maniera spero molto chiara, che il vaccino che oggi noi abbiamo in commercio è solo del tipo preventivo, cioè va usato in persone che non abbiano mai visto, nel senso non siano mai entrate in contatto con il virus, per prevenire che il contatto possa tradursi in infezione. Sono invece allo studio i vaccini di tipo terapeutico, che speriamo di avere poi nel giro di alcuni anni, che aiuteranno invece le donne, soprattutto che hanno già contratto il virus, a togliersi questa terribile spada di Damocle, che è quello del virus che invece continua a progredire, causando poi alla fine un tumore invasivo.
È tutto per oggi, grazie alla professoressa Alessandra Graziottin.
Grazie a voi e grazie a lei.